Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Ben ritrovati a tutti, amici che ci seguite dalle frequenze di Radio Valsonair. Oggi parliamo dei romanzi di Pirandello, quindi abbiamo visto la sua poetica, abbiamo parlato della sua visione del mondo, abbiamo trovato alcune parole molto importanti nella sua poetica come maschera, finzione, metateatro. Beh, il metateatro dobbiamo ancora approfondirlo, però abbiamo detto di come il palco e la vita si intreccino in uno strano e curioso gioco di scambi esistenziali. Siamo quindi pronti per proseguire il nostro podcast e quindi prepariamoci a conoscere i romanzi di Pirandello. Prima accenneremo brevemente a un romanzo minore, però lo stesso interessante. Si intitola L'esclusa, è la storia di Marta Ayala, una donna che un bel giorno il marito, Rocco Pentagora, caccia di casa perché la sorprende a leggere una lettera di un spasimante, tal Gregorio Alvignani. Marta, disperata, deve riparare subito in gran fretta a casa della madre e qui però viene osteggiata dal padre, che la crede colpevole. Contro l'accanimento di tutto il paese, lei comunque dimostra sempre la sua protesta, la sua innocenza, si mette a studiare e mentre le donne di casa la difendono, il padre invece la ritiene colpevole. Ottiene finalmente dal collegio della città l'incarico di maestra e questo le permette di provvedere alle necessità della famiglia. Ma il paese continua a essere ostile nei suoi confronti e così Marta decide di trasferirsi con la sorella e la madre a Palermo. Qui un contesto estraneo, da sola, abbandonata, triste, cade nelle braccia proprio dell'Alvignani, il pretendente, che ora è un influente uomo politico. Insomma, cade in quel gesto in cui tutti, ma proprio tutti, l'avevano spinta quasi a furia di urtoni all'eterga e precipitata. Questa è la citazione di Pirandello. Il marito, nel frattempo, dopo una lunga malattia, riconosce l'innocenza di Marta. Quella lettera non era nulla, non voleva dire nulla. La chiama a sé, e però lei adesso sta con l'Alvignani, che propone a Marta di andare a vivere con lui a Roma. Marta allora prende il coraggio, accorre al capezzale della suocera moribonda, lì incontra il marito e gli confessa la sua relazione con l'Alvignani. Ma il marito questa volta sembra non avere alcuna preoccupazione in merito, non vuole rinunciare a lei e la accoglie in casa. Insomma, prima era innocente e tutti la credevano colpevole, ora è colpevole e tutti la considerano come innocente. Com'è strana la vita quando ti appiccicano un'etichetta. Il fatto dell'adulterio non ha consistenza oggettiva. Questo è un romanzo paradossale. Marta non è nulla per sé, ma è ciò che gli altri pensano che lei sia. Tra poco andiamo a vedere i romanzi maggiori.
Some people stay far away from the door. There's a chance of it opening up. They hear a voice in the hall outside and hope that it just passes by. Some people live with the fear of a touch and the anger of having been a fool. They will not listen to anyone, so no. Nobody tells them a lie. I know you're only protecting yourself. I know you're thinking of somebody else. Someone who hurt you, but I'm not above making up for the love you've been denying you could ever feel. I'm not above doing anything to restore your faith if I can.
Some people see through the eyes of the old before they ever get a look at the young. I'm only willing to hear you cry because I am an innocent man. I am an innocent man. Oh, yes, I am. Some people say they will never believe another promise they hear in the dark, because they only remember too well they heard somebody tell them before. Some people sleep all alone every night instead of taking a lover to bed. Some people find that it's easier to hate than to wait anymore. I know you don't wanna hear what I say. I know you're gonna keep turning away. But I've been there, and if I can survive, I can keep you alive. I'm not above going through it again. I'm not above being cool for a while. If you're cruel to me, I understand. Some people run from a possible fight. Some people figure they can never win. And although this is a fight I can lose, the accused is an innocent man. That's your decision, but I'm not below anybody I know. If there's a chance of resurrecting a love, I'm not above going back to the start to find out where the heartache began. Some people hope for a miracle cure. Some people just accept the world as it is. I'm not willing to lay down and die because I am an innocent man. I am an innocent man. Oh, yes, I am an innocent man.
Class, la radio è di classe.
Ed eccoci allora tornati per il nostro podcast pirandelliano. Parliamo allora del grande romanzo di Pirandello, famosissimo, Il fu Mattia Pascal. Magari qualcuno di voi se l'è dovuto anche sorbire nel ginnasio, come si dice, o nel biennio, e Dio non voglia anche nella media, perché io ricordo di averlo letto all'inizio della quarta ginnasio, ci avevo capito niente, anche se, diciamo così, l'aspetto giallo della trama mi aveva vinto, ero arrivato fino alla fine volentieri, ma un conto è leggere questo libro come così un ameno e simpatico giallo sull'identità, che un po' anche si può fare, e invece un conto è leggerlo sapendo bene quello che Pirandello ci vuol dire. Quindi speriamo che ci sia una seconda chance per quelli fra di voi che lo hanno già letto. Il fu Mattia Pascal. Mattia Pascal, che è un personaggio principale, si ritrova al centro di una vicenda particolarmente curiosa. È sposato con Romilda Pescatore ed è costretto a tenersi in casa la suocera. Ai 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 ai, suona subito un campanello. Mai, lasciamo stare le cose che si dicono sulle suocere, ma mai tenersi in casa nel menage quotidiano matrimoniale la suocera può essere un grosso problema. Terenzio non sarebbe d'accordo con noi, direbbe che le suocere non sono tutte uguali, ma noi comunque un accenno lo facciamo. Ecco. La suocera con la sua invadenza gli rende impossibile la vita. Insomma, asfissiato da una situazione familiare che è un continuo accumularsi di frustrazioni, di rogne, e arriva anche il dissesto finanziario. Mattia allora decide di scappare di casa, abbandonare la famiglia. Lui di mestiere fa il bibliotecario presso il paese. Attenzione, non siamo in Sicilia, ma siamo in un piccolo paese della Riviera Ligure. Pronto a prendere il piroscafo e imbarcarsi per l'America. Sulla via verso Marsiglia, dove sta andando a prendere la nave, si ferma a Monte Carlo e così, come per scherzo, va a giocare alla roulette. E alla roulette sbanca, vince una somma pazzesca. Decide a questo punto di tornare a casa, ma mentre è sul treno, vede sul giornale abbandonato lì da un passeggero che c'è una notizia. La notizia è quella del suo suicidio. Sì, difatti è stato trovato un cadavere e la moglie e la suocera l'hanno riconosciuto come il cadavere suo, il cadavere di Mattia Pascal. All'inizio Mattia Pascal si arrabbia, vede in tutto ciò veramente chissà quale complotto, ma poi ci pensa bene e dice: ma io sono fortunatissimo, se tutti mi credono morto, io sono pieno di soldi, posso rincominciare una mia vita da un'altra parte. Posso rinunciare alla vita di Mattia Pascal e scegliermi una nuova vita, quella di Adriano Meis. Questo è il nome che sceglie e in compagnia di questo bel nome si reca a Roma nella pensione tenuta dal signor Paleari e qui ricomincia la sua vita. Ma man mano che la storia va avanti, si accorge che non è cambiato nulla per lui. Ha semplicemente abbandonato una prigione per finire in un'altra. Perché la sua nuova condizione è anch'essa limitante. Non si può realizzare veramente la sua personalità. Intanto è privo di documenti burocratici. Non ha documenti, non ha stato anagrafico. E quindi lui non può vivere pienamente. Ad esempio, non può sposare la giovane figlia di Anselmo Paleari, Adriana, di cui si è innamorato. Un giorno, nella pensione, qualcuno entra nella sua stanza e gli ruba tutti i soldi. Che può fare? Andare alla polizia, denunciare il furto, lui che non ha identità e ha paura di essere scoperto. Adriano Meis, ex Mattia Pascal, si rende conto di vivere come un forestiero della sua stessa vita. Non resta che una soluzione per sbloccare questa situazione giunta a un vicolo cieco, e cioè inscenare un finto suicidio. Lascerà cappello, bastone e biglietto sul ponte della città di Roma, il ponte Margherita, e finto il suicidio ritorna nel suo paese in qualità di Mattia Pascal. Ma qui trova un grosso problema. La moglie si è risposata e ha avuto una bambina. Nella vita del paese tutti lo guardano come un estraneo. Ma questo chi è? Ma no, Mattia Pascal, ma figurati. Insomma, anche qui è un estraneo e un alienato dalla sua stessa vita. Non gli resta così che la compagnia di una vecchia zia e di un prete che ha preso il suo posto come bibliotecario. E intanto pensa di narrare la sua storia, perché tutta questa storia è narrata in prima persona. Ma lui chi è? Certo, Adriano Meis è stata una parentesi. Non è più Mattia Pascal. Chi sono io allora? Sono quello che dà il titolo al libro. Posso essere solo il fu Mattia Pascal, quello che un tempo fu Mattia Pascal. Romanzo bellissimo, con una trama eccezionale, con dei personaggi bellissimi, che ha ispirato anche tantissimo cinema. Penso ad esempio a un film bellissimo, se vi capita recuperatelo, Somersby, con Jodie Foster e Richard Gere. È un film molto bello in cui si racconta la storia di questo soldato che torna dalla guerra civile americana nel suo paese e sostiene di essere Jack Somersby, ma tutti dicono: ma no, non è lui, ma no, è cambiato. L'unica che invece ci crede è la moglie, che va a tutti a dire: ma no, è lui, ma nessuno ci crede. Ma allora, è lui o non è lui? Nel frattempo, lo sceriffo indaga. Un film che io ho sempre trovato molto, molto pirandelliano, molto, molto interessante. Bene, ricordo che poi ai tempi di questo romanzo ci fu anche un caso di cronaca pazzesco, ci hanno fatto anche una serie TV, si chiamava Lo smemorato di Collegno, cioè appunto un uomo, Collegno sapete una volta c'era il manicomio, un uomo ritrovato, ricoverato presso questa struttura, per il quale si presentarono ben due famiglie a reclamarne la conoscenza, a dire sì è nostro papà, sì è mio marito, eccetera. E lui aveva perso la memoria e non si ricordava più. Un caso che appassionò le Barbara D'Urso di allora e i giornali di allora. Persino Totò ci fece un film parodia. E effettivamente pirandelliano al massimo, come dire. Spesso la realtà supera addirittura i confini della finzione. Tra poco commentiamo questo fantastico romanzo.
Her memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon of morning. A street lamp dies, another night is over, another day.
Class, la radio è di classe.
Eccoci tornati. Questo romanzo è veramente molto molto interessante per diversi motivi. Innanzitutto è presente il tema della trappola, le istituzioni, la famiglia, il dover avere dei documenti, una carta d'identità, il dover avere un'identità per poter vivere pienamente nella civiltà, in mezzo agli altri cittadini, una cosa che a noi sembra normale, scontata. Ecco, ma Pirandello punta il suo indice accusatorio contro questo fatto. Tutto ciò è una trappola. Dicevamo che Pirandello ha un fondo di anarchia, più di un fondo, anzi parecchia anarchia nella sua poetica, perché sono tutte cose che ci imprigionano, che ci costringono ad assumere un ruolo, che ci impediscono di essere noi stessi. Il fatto che però, dire ci impediscono di essere noi stessi fa subito pensare a un momento di ribellione, ma non è così, perché in realtà questo individuo, che non può più essere Mattia Pascal, che non può essere Adriano Meis, che può essere solo una cosa che un tempo fu e che adesso non è più, ci fa vedere che la critica di Pirandello è sull'identità individuale, che si rivela veramente inconsistente. Nello stesso tempo è presente questo personaggio di Mattia Pascal che è l'eroe pirandelliano, è colui che ha capito la regola del gioco. Proprio perché è riuscito con un colpo di fortuna, ha vinto quei soldi alla roulette a Monte Carlo, ad avere i mezzi materiali, quindi diciamo così non deve per forza assumere delle maschere per campare, si può estraniare dal gioco della vita, osservarla da fuori e certamente vedere se stesso vivere, che non è bello, ma anche vedere come si affannano, come vanamente si rincorrono, come dibattono gli uomini che lo circondano. Insomma, il ballo delle maschere continua e Mattia Pascal ha tutte le carte in regola per osservarlo da lontano. L'umorismo, qui l'umorismo tantissimo, l'umorismo come sentimento del contrario. La realtà è veramente beffarda, la realtà stessa è umoristica, perché se voi ci pensate, ma cos'è che fa cambiare e svoltare la vita di Mattia Pascal? La vincita di una somma al casinò, cioè in balia della fortuna. Ariosto qui ci avrebbe scritto un poema, un altro poema su questa fortuna, no? La vita è ridotta a un meccanismo bizzarro, però. E a volte c'è da ridere, perché dici, ma guarda questo qua, sfigato, guarda la moglie, la suocera, come lo pensi, guarda che fortuna, adesso ha vinto tutto, può ricominciare da un'altra parte, ah no, guarda, non riesce ad amare Adriana, non può sposarla, eccetera, guarda, adesso è entrato nel paese, tutti gli faranno le feste, ah no, guarda, nessuno lo vuole, la moglie si è risposata, finirà per fare il bibliotecario e raccontare le sue memorie, ecco, si ritorna al punto di prima, anzi forse anche più indietro di prima dal punto di vista dell'identità, nemmeno Mattia Pascal, ma fu Mattia Pascal. Ditemi se non è umorismo tutto questo, no? L'autore dimostra irrisione mista a pietà, perché certo quella famiglia che è una trappola quando ci sei dentro, ma quando non ce l'hai più la guardi con nostalgia. Quando non puoi essere Adriano Meis, guardi alla tua vita di Mattia Pascal con nostalgia, e quando sei Mattia Pascal non vedi l'ora di uscire dalla prigione per essere Adriano Meis. Scatta dunque l'unione di tragico e di comico. Grosse novità anche nell'impianto narrativo. Il romanzo è narrato in prima persona, come la coscienza di Zeno, in forma retrospettiva. È il memoriale che Mattia Pascal ha scritto lì con la compagnia di quel sacerdote. Una volta che è rientrato in paese, più nessuno lo vuole e lo riconosce, scrive le sue memorie firmandosi il fu Mattia Pascal. Alla narrazione dei fatti si affianca un'altra caratteristica della narrativa pirandelliana, la riflessione, cioè ogni tanto il personaggio non si limita solo a narrare i suoi fatti, ma si stacca dai fatti che narra per rifletterci sopra, come se fosse la vita di un estraneo. C'è una prefazione addirittura metanarrativa all'inizio del romanzo, nel senso che Luigi Pirandello, l'autore, scrive nella prefazione come è arrivato a scrivere questo romanzo. Mattia Pascal, cioè Pirandello, scarta tutti i modelli di racconto tradizionale. Mattia Pascal, nella prefazione, dice: ma come scriverò questo romanzo? Potrei scriverlo così, potrei scriverlo cos'ha, le mie memorie raccontarle in questo modo, oppure in quest'altro. Mattia Pascal, insomma, è Pirandello, l'autore che parla ad alta voce con sé, scrive, si interroga su come condurre questa storia. Non basterà solo raccontare i fatti, bisogna anche rifletterci sopra. anche perché come puoi raccontarli con precisione quando i fatti nel loro ordine sono estremamente casuali? Cioè tutto è costruito grazie alla distrazione, grazie alla fortuna, grazie al tentativo di dominare per una piccola percentuale il caos che quotidianamente ci avvolge. Questo romanzo è davvero molto molto interessante e, come sempre, vi troviamo dentro tutte le caratteristiche del romanzo pirandelliano. Come nell'esclusa, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa puntata, anche qui siamo nel paradosso. Un uomo stufo della propria identità, finalmente per un colpo di fortuna la perde, ma quando ne trova una nuova, scopre forse di rimpiangere la vecchia. Tornato a casa, non potrà neanche rimpiangere e riappropriarsi la vecchia e non potrà averne una nuova. Che cosa resterà dunque? Solamente qualcosa che c'era e che non c'è più. Tra poco andiamo a vedere un altro romanzo pirandello. Restate con noi, musica adesso.
Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso parare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, ti riga con camionista, sei prima di tanto riposare, perché con camionista non ti puoi paragonare. Tu sei un cantautore. Non li senti trattenere il respiro quando sei lì in alto e cammini sul filo qui nel grande circo. Oramai sei il re. Tu sei buono, vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un cantautore. Non li senti trattenere il respiro quando sei lì in alto e cammini sul filo qui nel grande circo. Tu oramai sei a noi invece no. Tu sei perfetto, non hai un difetto, che rabbia che ci fa. No, non è giusto che tu hai tutto e noi invece no. Tu sei perfetto, non hai un difetto, che rabbia che ci fa.
Sì, è vero, sono io, bravo. Sì, è vero, sono io, tu bravo.
Nessuno è bravo come me.
Sì, è vero, sono io il più saggio, sono io il più intelligente.
Poi sentite come canto bene.
Class, la radio è di classe.
Eccoci tornati allora. Adesso andiamo a parlare di un altro romanzo che è Uno, nessuno, 100.000. Nelle dispense avete trovato anche accenni a un altro romanzo, I vecchi e i giovani, che per noi non prendiamo, un romanzo di carattere risorgimentale. Pirandello, la sua famiglia era molto legata alle vicende che portarono all'unità d'Italia, ecco. Garibaldini, l'impresa dei mille, l'Italia unita, eccetera. E questo è un romanzo che ancora riflette sulla base dello Stato moderno dell'Italia, no? Ecco. Ma poi ce n'è un altro interessantissimo che si intitola Si gira, il titolo poi venne cambiato e divenne Quaderni di Serafino Gubbio Operatore. Serafino Gubbio è un operatore del cinema, è la prima volta in cui c'è un romanzo che parla di cinema. Del cinema si era interessato D'Annunzio, che aveva scritto le didascalie per un film muto, un colossal, girato qui negli stabilimenti di Torino, Cabiria. E Pirandello si accorse subito dell'incredibile potenzialità del mezzo cinematografico. Quello che viene inquadrato è la realtà o una rappresentazione di essa. E si inventò questa storia bellissima, I quaderni di Serafino Gubbio Operatore, titolo originario Si gira, Jack Si gira, in cui c'è appunto un operatore cinematografico che riprende due attori che recitano, ma siccome questi due attori hanno anche una situazione sentimentale, ecco, non si capisce fino a quando ci sia la loro vita o la loro realtà. Insomma, mi verrebbe voglia di parlarne per un sacco di tempo, anche perché credo che Kubrick, quando ha girato Ice Wise Shut con Cruise e la Kidman, che in quel momento erano marito e moglie, si è finito involontariamente in una trappola pirandelliana, o forse ci siano finiti gli attori che dopo quel film, fra l'altro, si separarono. Potremmo parlare moltissimo, c'è un altro bel film italiano che affronta questo tema, si intitola Se non vado errato, La vita che vorrei. E noi però adesso andiamo a parlare di un altro mostro sacro dei romanzi di Pirandello, Uno, nessuno, 100.000. Io personalmente vi devo dire che l'ho sempre trovato un po' noioso, mentre adoro il Fumattia Pascal, qui spesso qualche sbadiglio mi è scappato. Il romanzo è centrato sulle vicende di un protagonista, Vitangelo Moscarda. Vitangelo Moscarda una mattina si alza, come tutte le mattine, la routine del mattino, allo specchio, si veste e sua moglie, passando di lì, mentre vede che si sta guardando allo specchio, dice: ma lo sai che hai proprio un naso così e cos'ha? E lui ci rimane e dice: ma guarda, non me ne ero mai accorto. Da questa cosa, che è una sciocchezza colossale, parte tutta una riflessione del nostro protagonista. Caspita, veramente, il mio naso pende a destra, non me ne ero mai accorto. Ne trae quindi Vitangelo motivo per una sua personale riflessione sui contrastanti modi in cui ognuno di noi percepisce la realtà, sull'inesistenza di una realtà univoca,
perché ognuno appare agli altri in maniera diversa e tutti hanno di te un'idea diversa, una rappresentazione diversa. E quindi tu non sei nessuno, ma sei 100.000 rappresentazioni. Tu credi di essere uno, ma alla fine sei nessuno proprio perché ci sono 100.000 tue rappresentazioni. Vitangelo, spinto da queste inquietanti riflessioni, si mette allora a fare l'anarchico, l'anticonformista, va controcorrente, compie atti che, misurati secondo la logica del mondo, sembrano assurdi, contraddittori. Chiude la banca che gestisce, addirittura scatena l'ira della moglie, scatena l'ira dei soci che dicono: ma questo qui è matto, ma noi lo facciamo interdire. Accettando il consiglio del vescovo, devolve tutti i suoi beni in opere di carità. E tutti gli dicono che è pazzo, qui c'è qualche cosa di francescano in tutto questo. E lui invece è contento di scegliere questa strada, perché finalmente si sente libero, libero dalle maschere che ha sempre dovuto assumere in tutta la sua vita. La rinuncia a un'identità, anche perché una rinuncia tutto sommato non così difficile, poiché l'identità non esiste, è l'aspirazione a avere una vita che non abbia né passato né futuro e che non abbia nessuna concretezza, che non si sia cristallizzata in nessuna forma, come dicevamo nel podcast precedente, quando parlavamo del flusso del magma. Questo magma, quando si stacca, si raffredda, assume una forma, quella è l'identità, ma quella forma cambia poi quando la lava ripassa al fluire della vita e ti porta magari ad assumere un'altra forma. Ecco, non hai nessuna forma definita, una vita senza passato e senza futuro e con un presente che è privo di ogni appiglio di concretezza. La mancanza di identità, insomma, porta nel protagonista una percezione positiva, gioiosa, abbandonarsi alla vita così come viene senza sentire la sofferenza generata dalle prigioni. Ecco, se Mattia Pascal era visto in visione negativa, umoristica, questa spersonalizzazione, nel Uno Nessuno Centomila invece tutto ciò è positivo, è fonte di libertà, è fonte di autonomia. La narrazione, ovviamente anche questa fatta in flashback dal protagonista, però non è più nella forma del diario, ma è un ininterrotto monologo interiore, un torrentizio argomentare. È sempre lui che parla e va per associazioni di pensieri. Nulla che ricordi Joyce e il suo particolare flusso di coscienza, però certo, credo che se cerchiamo qualcosa che in Italia gli si avvicini un pochino, sia proprio il monologo interiore di Uno e Nessuno Centomila, anche se è un monologo in cui tu riesci a ricostruire tutti i fatti, eccetera, mentre il libro di Joyce, come sapete, è già un po' più problematico, ma proprio perché non era l'obiettivo dell'autore. È quasi impossibile trovare una trama nella prima parte del romanzo. In realtà è uno monologo ad alta voce e attraverso la coscienza del protagonista tutte le cose pian piano vengono a galla e noi riusciamo a costruire la trama e a capire qual è il senso di questa vicenda. Tra un po' ci risentiamo per tirare un po' le somme sui romanzi pirandelliani. A tra poco.
C'era la luna sul tuo balcone che assassinava le viole. Io stavo là come una cingomba appiccicato al portone. La bocca amara, uno starnuto, ma quante birre mai avrò ingoiato. Il bar è chiuso, il mondo è muto, mi sento un orfano diseredato. Hey, vita, vita, è che non si dica che io non ti ho vissuta mai. Vita, vita, sei la mia amica, anche diversa ti amerei.
Anche diversa ti amerei.
Vita,
vagabondi e le taschiere, dedico tutto di me. Mi sento ancora così vicino, un falco sull'Appennino. Alla poesia che dannazione, a squarciagola urlata in un portone. Le introspezioni elementari e le testate al muro salutari. Sì, vita, sì, vita, sì, vita, e che non si dica che io non ti ho vissuta mai.
Che io non ti ho vissuta mai.
Vita, vita, sei la mia amica,
sì,
anche diversa ti amerei.
Io Class, la radio è di classe.
Ben ritrovati allora. E se prendete il libro, il nostro libro di testo, andate a pagina 931, troverete il brano che prendiamo da questa parte dei romanzi di Pirandello, un brano che è il Fu Mattia Pascal, no? Quindi un brano tratto da lì, un estratto da alcuni capitoli, per la precisione il capitolo 12 e il capitolo 13. Sentite questo inizio, ve lo vado a leggere. Arriva il signor Paleari, il proprietario della pensione, raggiunge Adriano Meis, il proprietario della pensione è una sorta di filosofo, si atteggia a filosofo e i dialoghi fra loro due sono molto interessanti. Arriva per portargli una notizia: in città è arrivato il teatro dei pupi, le marionette, marionette meccaniche di nuova invenzione che addirittura vogliono mettere in scena la tragedia di Oreste, quindi la tragedia in realtà è l'Elettra di Sofocle. Quindi attenzione, c'è una tragedia rappresentata da marionette, i pupi che si muovono sul palco. Sentite questo brano, pagina 931. La tragedia d'Oreste in un teatrino di marionette, venne ad annunziarmi il signor Anselmo Paleari. Marionette automatiche di nuova invenzione, stasera alle 8:30 in via dei Prefetti numero 54. Sarebbe da andarci, signor Meis. La tragedia di Oreste. Già, da presso Focle, dice il manifestino. Sarà l'Elettra. Ora, senta un po', ma che bizzarria mi venne in mente. Se nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste e per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei. Non saprei, risposi stringendomi nelle spalle. Ma è facilissimo, signor Meis. Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo. E perché? Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gli impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione. Ma gli occhi sul punto gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena e si sentirebbe cadere le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure, in un buco nel cielo di carta. E se ne andò, ciabattando. Trovo questo passo bellissimo. Gli uomini come dei pupi, lo sappiamo, marionette, si muovono sul palco e portano avanti le loro grandi motivazioni, la loro pretesa di avere una personalità.
Elettra assiste alla uccisione del padre Agamennone da parte della madre Clitemnestra del suo amante Egisto. Nasce la vendetta, poi il fratello Oreste compirà la vendetta uccidendo i due assassini per vendicare il padre. Un delirio, le tragedie greche, sapete, tragedie familiari, morivano tutti. Ecco, se mentre i pupi stanno rappresentando questa altissima tragedia piena di valori, di passioni fortissimi, si bucasse il cielo di cartone, tipico delle tragedie delle marionette, e si vedesse che è tutta una finzione, sostanzialmente, come ci arriverebbero le marionette? Porterebbero avanti la loro identità, la loro battaglia, le loro passioni. Quel buco nel cielo di carta trasformerebbe Oreste, colui che ucciderà addirittura sua madre per vendicare il padre, Amleto, cioè uno che è famoso per la famosa frase «essere o non essere». Questo è il problema. Oreste diventerebbe Amleto, l'uomo perderebbe tutta la sicurezza di cui va fiero. Gli uomini come marionette, ma basta un piccolo strappo in un cielo di cartone per scoprire la vanità del tutto, potremmo dire, per capire quanto sia vano il ballo delle maschere, come lo chiamo io. O non può non venirmi in mente quel fantastico film che ho già citato in più di un podcast, che è The Truman Show. Vi ricordate quella scena finale? Attenzione, allerta spoiler. Se c'è qualcuno che non ha visto The Truman Show, si fermi qua, non vada oltre nel podcast. Truman, che vive in questo show inconsapevolmente, senza sapere di essere dentro uno show nel quale c'è addirittura dalla nascita e in cui c'è uno strano regista che da una sorta di cupola messa lassù in alto nel cielo, tutto governa, tutto muove, tutto decide sulla sua vita, lui che pensa di fare delle scelte libere, a un certo punto capisce il trucco, è l'uomo che ha capito la regola del gioco, Truman, e contro ogni logica prende la barca e se ne va. Quella scena che ogni volta non smette mai di emozionarmi, quando la barca si va a infrangere contro quel cielo, che è un cielo finto, un cielo da set cinematografico, di cartone dipinto, provocando uno squarcio dentro quel muro. Io quando ho visto il film per la prima volta, l'ho visto subito il giorno dopo, sono tornato con altri amici a rivederlo, ho subito pensato a quello che avevo sentito su Pirandello e ho detto, eccolo qua, un film pirandelliano, lo squarcio nel cielo di cui parla il signor Paleari. Solo che The Truman Show ha una lettura in realtà un po' più complicata, se ci pensate, perché il finale, no, è quando allora il regista gli parla, gli dice io ti ho sempre amato, seguito fin dal principio, eccetera, eccetera, che fai? Rimani qua? No, me ne vado. Prende quel tunnel nero ed esce. Nei commenti molti hanno detto, ah, addirittura sarebbe l'istigazione al suicidio. No, non è così, perché fuori da quel mondo finto c'è un mondo vero, reale, in cui c'è la sua ex fidanzata conosciuta sul set, la sua innamorata, che piglia, abbandona tutto, prende e va ad aspettarlo. Quindi Truman sceglie la vera vita dell'essenza e non dell'apparenza. Truman ha una sua identità, quella che si costruirà uscendo fuori da quel mondo. E Pirandello invece avrebbe fermato il film lì, nel momento in cui Truman infrange la sua barca contro il cielo di carta e alza gli occhi verso il cielo e il regista non gli avrebbe mai parlato. Sarebbe rimasta lì l'ultima scena del film. Vabbè, abbiamo parlato ancora un po' della nostra vera passione, ragazzi, che è il cinema. Cinema di qualità. Bene, quindi una storia interessantissima. Poi il resto del brano io non lo prendo, ma voi dategli pure una lettura, perché io lo trovo interessante, soprattutto la teoria dei lanternini e dei lanternoni, la lanterninosofia, un termine quasi impronunciabile, ma lo lascio così come curiosa lettura da parte vostra. Io mi sono limitato a svolgere questa prima parte di questo brano perché lo strappo del cielo di carta trovo che sia uno di quei passi che mette la pelle d'oca ogni volta che lo leggi. Noi per oggi abbiamo finito il nostro podcast di Pirandello, il prossimo sarà sul teatro pirandelliano. Vi ringrazio quindi di aver seguito questo podcast e vi auguro buon ripasso e buon studio. Ciao da Radio Valsonè.
Io sono thank you. cielo è primordialmente puro ed immutabile, mentre le nubi sono temporanee. Le comuni apparenze scompaiono con l'esaurirsi di tutti i fenomeni. Tutto è illusorio, privo di sostanza, tutto è vacuità. E siamo qui, ancora vivi, di nuovo qui, da tempo immemorabile. Qui non si impara niente, sempre gli stessi errori, inevitabilmente gli stessi orrori. Sempre, come sempre, però in una stanza vuota la luce si unisce allo spazio, sono una cosa sola, inseparabili. La luce si unisce allo spazio in una cosa sola. Io sono io, chi sono? La luce si unisce allo spazio, sono una cosa sola, indivisibili. Sono
Io Class, la radio è di classe.